Pietro, buongiorno.
Ciao Pietro, buongiorno a voi.
Sì,
buongiorno.
Siamo un po' bischeri stamattina, ci è presa così leggera la questione, perdonaci perché abbiamo peccato profondamente. Allora, parliamo chiaramente di questa Fiorentina. Il tema di giornata, caro Dige, è un po' svicolato da quello che è successo sabato, ma siccome l'altro giorno ho difettato chiedendoti solo agli ultimi 30 secondi cosa pensavi della partita contro il Milan, adesso mi pento e mi dolgo e ti chiedo innanzitutto come hai visto questa partita e se per te aver portato a casa un solo punto è un dispiacere oppure tutto sommato, vista anche l'inerzia della partita, ci può stare.
Ha visto l'inerzia, no, ha visto anche la forza del Milan che ha ribaltato, anche se poi il secondo gol che ha preso la Fiorentina di Jovic, insomma lì a livello difensivo c'è stato un annebbiamento, un qualcosa che veramente insomma difficilmente si può fare, si può vedere in campione Serie A. Però poi c'è stato il ribaltamento di fronte, io ho visto una Fiorentina che poteva vincere, da me sono due punti persi, al netto poi che De Gea ha fatto delle parate importanti, me l'ha fatta anche Maignan, stati sbagliati dei gol abbastanza, diciamo anche Ken che di solito li fa in maniera incredibile, quindi sulla carta poteva esserci anche un'altra vittoria e questo vedo un po' il rammarico perché poi la classifica poteva essere migliore in vista di un campionato adesso dove, a parte lo scontro diretto con la Roma e con il Bologna molto importanti, sulla carta, ovviamente sulla carta ribadisco, ci sono squadre che anche se in questo periodo queste squadre che lottano per non retrocedere danno il massimo anche di più, la Fiorentina ha un campionato favorevole secondo me se mantiene questo atteggiamento e questa voglia di fare risultati a tutti i costi.
Antonio, hai parlato giustamente anche di De Gea che è stato uno dei protagonisti della partita contro il Milan a San Siro. Oggi c'è un po' il ballottaggio alla vigilia della partita col Celje, gioca De Gea, gioca Terracciano. Tu c'hai un punto di vista su questo aspetto?
De Gea. Sì.
Quindi non si torna più indietro a questo punto titolare sempre?
Per me no, anche perché portiere così a Fiorentina non ce l'aveva da tantissimo tempo. Quindi poi si parte sempre dal portiere. E quindi poi a livello internazionale, la conference, ovviamente il campionato, c'è ancora la possibilità di arrivare ad ottenere un risultato importante. Però la conference sulla carta, dico sulla carta perché poi il calcio sappiamo, soprattutto a livello internazionale, sono delle sorprese e la Fiorentina può veramente fare qualcosa, può ritornare ancora una volta in finale, quindi senza nulla togliere a Terracciano, anche in virtù di quello che è successo nella partita precedente, io punto su De Gea, ma siccome io fo l'allenatore
va bene, però noi siamo qui anche per fare opinione,
no, io quelle... come vedo io il discorso proprio improntato da oltre alla bravura, alla qualità, anche la personalità, perché io mi dico nel calciatore avere un portiere così per uno che gioca è diverso.
Dalla porta all'attacco, un altro tema di grande discussione di massa è la presenza o meno di Kendall Primo. In tanti, come Fabio Ferri, dicono che sia giusto farlo giocare magari fino al risultato acquisito, quindi magari sperando nei primi 60 minuti
sperando si possa acquisire.
Sono d'accordo anch'io, a 25 anni si gioca a pallone e basta.
No,
si
vedi, io lo facevo stare in ciabatte da una parte, però
sai. Però dalla mia c'è Dice e Mauro Bressan
di Gennaro, quindi io ho perso le elezioni.
Ma chi ti dà le qualità?
No, nulla, nessuno te le dà.
Sarà uno Zaniolo, non c'è un altro attaccante.
Ho capito, però dice, io dicevo prima, con tutto, allora, facendo la premessa buonista che ci ha anche frantumato un pochino, però la facciamo tutte le volte, che il Celje è una squadra da rispettare perché è arrivata ai quarti finali, conference, eccetera, per me contro il Celje, se gioca Zaniolo Beltrán al posto di Ken all'andata, non vedo nessun problema, anche perché all'andata rigiochi poi domenica alle 3 e sei vieni da una trasferta, al ritorno giochi di giovedì alle 18:45 e poi rigiochi di lunedì, e quindi uno dice, se devo preservarlo per una delle due partite a questo punto meglio lasciarlo un po' a riposare nella partita andata, ma questa è la mia valutazione
più, sì, no ma è giusto, io vado più sul sicuro come dicevo di De Gea, mantengo la linea, vado sulla linea diciamo della squadra, portiere, difensore, regista, attaccante. Io faccio giocare i migliori, poi si vede dopo un'ora, sperando si vinca 3-0, si cambia.
Quindi formazione titolare, mi pare di capire.
Sai, allenatore difficile, sì, cambiano, ma ci sono parte si gioca sì ogni 3-4 giorni, però questa è una partita, uno snodo importante, anche se sulla carta questi sono quinti del campionato sloveno, però le coppe ci hanno fatto vedere anche l'anno scorso, hanno, quando perdi, anche quest'anno hanno perdi un po', senza non togliere a quelli che magari potrebbero, forse potrebbe appunto sostituirli. Io vado sul sicuro inizialmente, anche perché la squadra adesso sta bene proprio a livello mentale. Cioè ti dice, però bisogna anche valorizzare oppure tenere sulla corda gli altri. Sì, però io farei così, poi ripeto.
No, no, per carità, ma è comprensibile.
Io sicuro, almeno sulla carta vado più sul sicuro, poi è normale, gioca Beltran, fa due gol, gioca Zaniolo. Sarebbe, no. Anche, diciamo, sarebbe anche opportuno, perché Beltrano, okay, un ragazzo mi sembra quando entra, ma Zaniolo ancora, si parla di Zaniolo da una vita, ma è rimasto ancora lì al palo, quindi
no, e poi mi sembra che sia già uscito anche dalle idee dell'allenatore, perché non è che anche come
anche riserva è proprio una punta lui,
no, no, certo.
Lui è un giocatore di fascia, dove il meglio di sé lo dà sulla fascia, così può magari giocare a supporto, ma tra le linee, quando si trova, non ha, diciamo, ancora l'idea di come Beltrà, forse un po' meglio anche per come si muove, lui ha anche strutturato, ha bisogno di campo, secondo me.
Sì, Beltrán difetta secondo me in questo momento solo in una cosa, che ha scordato un po' l'istinto del killer dell'attaccante, che quello è un istinto, Antonio ce lo può raccontare, ha giocato con i migliori attaccanti del mondo.
Allora manca parecchio.
Manca parecchio.
Manca parecchio, perché come dicevo, no, l'altro giorno si trovava sotto porta, ha fatto un altro passaggio, e lì o porti dentro anche il portiere, oppure è difficile fare gol raso terra.
Bravo, sì. Poi un'azione anche bellissima dove il Milan ha concesso, come dire, venite da me, venite a me, che vi do lo spazio per far gol, invece poi ci stanno gli errori. Però in effetti è vero, ha perso lo smalto, anche perché insomma anche lui da punta, come è stata presa anche con un investimento importante, o seconda punta, è diventato più, anche già che l'anno scorso con l'italiano faceva più tre quarti di raccordo, e in questo forse ha perso, mi dicevi tu, l'istinto anche di far gol, e questo insomma per un attaccante o presunto tale diventa un po' un problemino.
Ma la sostituzione di Gudmundsson l'altro giorno ti è piaciuta o no? E poi cosa pensi che debba fare giovedì con Gudmundsson? Perché io ho detto, secondo me lo fa giocare anche giovedì.
Io torno ancora al discorso, questi giocatori li lascio sempre dentro. Perché sono giocatori che imprevedibili, ti fanno la giocata come non ce l'hai nella Fiorentina. Purtroppo non ce l'hai 10, non c'è Real Madrid oppure un'altra squadra, ne hai tanti. E quando c'è uno così, anche perché mi sembra stia bene di testa, e se l'anno scorso le partite, anzi negli anni del genere, le vinceva da solo. Quindi un giocatore così, prima di levarlo, magari sto sul 3-0, sì. Se no, se la partita è in bilico, io Gudmundsson non lo levo mai.
Anche perché anche l'altro giorno il primo gol chiaramente viene da una sua giocata. Poi certo, non è che lui la spinge dentro il difensore del Milan, ma se non c'è un giocatore così...
Secondo me lui è ancora 60-70%.
Pensa te. Cioè,
ripeto, a Genova, sì, tu giochi nel Genova. No, in Genova li vinceva da solo. E faceva gli altri, tutto faceva.
Ma infatti...
imprendibile, e mi auguro che torni a sto livello con la Fiorentina, perché tra lui e Ken poi sono cazzi per quegli altri.
L'altro giorno era incazzato nero, quando l'ha cambiato, perché anche lui penso che abbia tutto, la sensazione che giocando può salire di livello.
Io ho fatto il calciatore, ando tu esci se mi proprio perché era ancora in bilico la partita, e allora lui in cor suo gli gira, giustamente vuol dire che è dentro.
Che poi,
se tu esci, non vedi l'ora di uscire, invece tu esci incazzato, vuol dire tu sei dentro. Questo è importante.
Che poi Antonio,
perché Palladino ha giocato a certi livelli anche lui, da un grande giocatore Palladino, quindi sa in questi termini come un giocatore può reagire, e quindi io, secondo me, Gudmundsson, a meno che mi dice non ce la può più, ecco, allora esci, se no si gioca.
Che poi Antonio, noi magari siamo anche un po', come dire, nella nostra valutazione consideriamo anche il periodo iniziale della sua esperienza a Firenze, che non è stato super esaltante, però comunque si parla di uno che ha fatto 25 presenze e 8 gol. Cioè, se vai a vedere i numeri della sua stagione,
ho detto che al 60-70% a Genova, ripeto, le vinceva da solo le partite. No. Quando poteva venire a gennaio, vi ricordate?
Sì.
Veniva a gennaio, la Fiorentina vinceva la Coppa, sicuro.
È una bella aggiunta effettivamente.
Vabbè, ma anche questa. Ora, cioè, se vedi un giocatore che ha vissuto una stagione comunque molto disastrata,
questo è un problema anche personale, bisogna vedere se l'ha risolto.
Sì, ha avuto un problema personale, l'infortunio.
Fagioli, se si è tolto, mi auguro per lui, sono convinto, facciamo i giocatori di un'altra categoria, ragazzi.
Ma volevo arrivare a dirtelo, perché io e te ci siamo messaggiati in privato per parlare di Fagioli, perché ha fatto questo due o tre calcio, cose.
Questo vedi il calcio prima degli altri, ma sono doti, non è che dici ma si allena un'ora in più, no, ce l'ha nella testa, sono giocatori che ce l'hanno innato. Quindi sai, questo gioco di scattare non subito, ieri.
Ma allora noi ci hanno convinto, fra virgolette, parlando in privato, anche ufficiosamente con chi lo gestisce e con la Fiorentina, che non c'è dubbi sul suo riscatto, quindi non è legato solo all'Europa, quello è il riscatto obbligatorio. Anche il diritto di riscatto hanno già messo in banca l'idea che quei 13 milioni e mezzo più bonus saranno spesi per riscattare Fagioli. Ma dicevo, il lancio che ha fatto sull'errore, diciamo, sotto porta di Ken, quello dove Maignan fa una parata fantastica, ma Ken, diciamo, la schiaccia un po' quella palla, è un lancio che è pazzesco.
Perdere anche la rincorsa, che c'è, è un calcio, ma ne vedo pochi così, perché sai, si fa tutto possesso palla, trick, ma i lanci in verticale, poi il calcio è fatto anche di questo, con un giocatore come Ken, con una difesa come Milan, questo l'ha messo in porta, poi ha sbagliato, vabbè.
Sì, ha sbagliato o ha fatto una gran parata Maignan, dai.
Una quelle giocate che è l'essenza del calcio, sì. Recupero palla, boom, verticalizzazione,
ma poi di 30-40 metri, non di
io
20.
Se non facevo mi sderenava,
Ma infatti te la lingua calcistica la conosci molto bene, quella di Fagioli, quindi quando lo chiedo a te lo chiedo.
Se ne poi vorrei fare i cambi, sì, di gioco, lui lo fa perché questo è il giocatore vero di un altro spessore, senza non la togliere agli altri. Ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, quelli che devono badare. E lui c'è il calcio qui, nella testa. Lui quando arriva a palla sa già che fare.
Comunque per me un centrocampo con Adli, Fagioli e mettici il terzo che vuoi, Cataldi o Mandragora, è un centrocampo che in Italia lo possono schierare in pochi.
Tu c'hai anche Foloruscio, che l'ho visto giocare a sinistra, ma a sinistra non lo renderà mai, punto. Non renderà mai, renderà 6, non può dare di più, se lo metti a sinistra. E Ondur è un giocatore che deve inserirsi piano piano, perché hanno caratteristiche diverse da Mandragora e da Cataldi. Sono più forti fisicamente, allo strappo, devono arrivare al tiro. È ovvio che Foloruscio, ripeto, esterno, vedrai poco il velo Foloruscio.
Il problema di Foloruscio, diciamo, in questo contesto Fiorentina è che è il più duttile e quindi è quello che viene più spostato fuori dalla sua comfort zone, diciamo.
Ha giocato mezzala, che è il suo ruolo, tre quarti anche, seconda punta per necessità, perché lui va anche a saltare, a fisicità. E quindi esterno proprio no. Non mai gioca.
Ora ha giocato anche esterno, quindi manca solo il centrale, poi praticamente di difesa ha fatto tutto.
No, come ti esprimi? E se ti piace anche giocare, attenzione, il calciatore si adatta, ma se non gli piace, dopo due o tre partite, capito? Sì, e ti fanno tanto dire, no, io gioco dove metti il mister. No, non è vero, cavolate.
Si è raccontato di quando ti hanno messo esterno a Bari, andava benissimo.
La pista, la buona americanità, non mi mise sulla fascia, dice stai lì, sto lì. Vabbè, però...
Spettatore non pagante in quella partita.
Bravo, ecco, infatti il tempo sono uscito.
E vabbè, succede anche questo nel calcio.
Sì, no. Peccato, perché è un giocatore che ti può dare, anche perché in questo contesto con i tre centrocampisti mi sembra sia la cosa giusta, sì. Quindi anche perché ora la forza è anche sugli esterni, perché Dodò, la forza della natura, Parisi si sta riprendendo e questo è un segnale importante, perché Gose so che non sta bene e che Gose è proprio il top a livello di difesa a tre.
Qualche settimana non ci sarà, quindi è bene che Parisi si rinvigorisca.
Ha ripreso qualcosina, no? A livello, proprio perché la squadra ora si muove bene, c'è fiducia, anche perché è il suo ruolo quello,
Non c'è dubbio, ma infatti da Parisi ha difettato quando la Fiorentina andava male.
Quando una volta giocava a destra l'anno scorso,
quest'anno non sta giocando male, francamente. Io non sono scontento della riserva Parisi, che è una riserva, non dico di lusso, ma che ci sta in una squadra che lotta per l'Europa League.
Poi un giocatore sa di avere uno davanti come Gosens, sai, se uno più scarso, invece uno forte, anche a livello di personalità, di leadership. Infatti l'altra volta dici, per me lo vedrei anche come capitano, senza nulla togliere da Ranieri o chi per lui. Cosa se lo vedo un personaggio molto molto positivo nel discorso spogliatoio, oltre ad essere un giocatore importante, perché poi fa gol lui.
Beh, è pesante.
Nei suoi dati, e ci sono gol e tanti, non soltanto nell'Atalanta, li fa sempre, infatti anche a Firenze.
Sì, sì, non c'è dubbio. Antonio, prima di salutarti ti leggo solo un ricordo di Massimo da Mestre che dice: io ero a San Siro il giorno di Milan-Fiorentina 4-1 con Di Gennaro che era in campo, il giorno in cui Pompa venne picchiata all'interno della curva dei milanisti. Non so se te la ricordi quell'episodio.
Che anno?
L'anno non me lo ricordo, io non me lo ricordo a mente. Milan-Fiorentina 4-1.
Ero con Milan Colterin, io? No?
No, si parla di quando giocavi.
Milan-Fiorentina
4-1, eri in campo e giocavi, non eri a fare l'allenatore.
Prese sta rombola.
Sì, l'hai presa una bella tombola, ma l'ha presa anche.
No, ora
78-79, dice Ferri.
No, stavo ricercando un 4-1.
L'anno mio, diciamo, di che venne fuori in maniera importante. Ero militare, mi ricordo, sì, che fu l'anno, diciamo, in cui feci gol, feci prestazioni, andai in Under 21, sì, me la ricordo. Beh, noi eravamo una Fiorentina un po' diversa, anche se poi mi sembra arrivavamo bene in classifica.
Sì, alla fine dell'anno non penso che andò malissimo, sì, francamente. Però sai, San Siro e Milan poteva anche starci, prendere anche tombo.
Dove il Pompa?
No, e il Pompa in quella partita passò alla storia perché poi qualcuno ovviamente degli storici del tifo mi prenderà per un orecchio, però quello che ricordo io è che venne trafugato uno striscione dai tifosi del Milan e lui praticamente da solo, è quello che mi hanno raccontato, praticamente entrò dentro alla curva del Milan per andare a riprendersi questo striscione, ovviamente però era da solo contro non so quanti, i primi 10 o 15 diciamo non hanno passato una buona serata scontrandosi con questa montagna e poi lui ha dovuto passare la mano, insomma, è stato poi malmenato, però è passata alla storia, diciamo, dal livello di tifo quella partita.
L'attaccamento e anche, insomma, come dire, non voler cedere a qualcosa di non bello, perché insomma gli striscioni bisogna lasciarli stare.
Tra l'altro in quell'anno scudetto della Stella del Milan, tripletta di Bigon e Minoia e Amenta su calcio d'angolo, questo
grande,
ce lo dice Stefano.
Venne fuori del Milan, venne fuori uno che stava nei più grandi giocatori, che era Franco Baresi, che lui del 60, 18 anni di Slidom, vedi, all'epoca i 18 anni si buttavano dentro addirittura.
Capito. Va bene, caro DJ, io ti abbraccio anche per questa Marcord molto interessante. Vabbè, ci sentiamo presto, come sempre. Buona settimana, caro DJ. Ciao.